andando a Gerusalemme, così come Gesù ha fatto con i suoi discepoli, e in modo particolare questa sera anche a noi Gesù dirà qualcosa. Ci ha preso in disparte, così come ha preso in disparte i suoi discepoli, e ci ricorda qual è l'impegno, qual è la responsabilità al quale noi siamo stati chiamati, quello di seguire il Signore lungo la via della croce, quello di essere certi che non ci sarà nessuna risurrezione della nostra vita se prima non proviamo la nostra vita con il fuoco della passione. E accade quello che generalmente accade tutti i giorni nella nostra vita, cioè il tentativo di andare al di là della responsabilità, al di là della corresponsabilità, il tentativo che spesso, a volte in buona fede, molte volte dobbiamo ammettere in cattiva fede, con quel tentativo di mettere da parte il senso del dovere, il senso del sacrificio, il senso della responsabilità per farla franca e per, come dire, fare un po' meno tragitto in salita per cercare di raggiungere la meta della nostra vita un po' prima degli altri, con un po' di fatica in meno. E accade che questa donna, la mamma dei due figli di Zebedeo, chiede a Gesù una raccomandazione. Come vedete, la vita è sempre la stessa anche 2000 anni fa. Il rito della raccomandazione, quindi del passare al di sopra degli altri senza invece mettere, no, sul campo quelle che sono le qualità vere, le capacità vere, è un rito molto antico, un rito molto vecchio che si ripete nella storia. Ed è interessante questa risposta che Gesù dà, ma anche nella rilettura che fa l'Evangelista Matteo, è interessante notare il tempo dei verbi. Qui non per fare un po' di esegesi in tecnica, per essere troppo pesanti nella rilettura e nella spiegazione di questo brano del Vangelo, ma per essere fedeli alla parola del Signore. Gesù dice: voi non sapete quello che chiedete, potete bere il calice. E poi all'improvviso l'Evangelista, mentre sta parlando al passato, dice: gli dicono, quasi a dire che quello che sta accadendo adesso avviene in questo momento, perché si usa il presente. E quella risposta, lo possiamo, è come se fosse pronunciata non dai discepoli di Gesù, che hanno vissuto con Gesù quella esperienza, no, con, andando verso Gerusalemme, quindi con quel rito della madre che ha domandato, ha chiesto, eccetera, eccetera, ma è come se rispondessimo noi a Gesù. E quindi è come se lui quella domanda: ma siete voi in grado di poter bere il calice che io bevo? Cioè, siete capaci anche voi di morire in croce? Siete capaci anche voi di dare la vita? Siete capaci anche voi di passare attraverso il fuoco della passione? Quella risposta lo possiamo, è un atto di fede. È un atto di fede perché poi quello che capita dopo, cioè quello che Gesù spiegherà dopo, è un qualche cosa che non è ancora avvenuto, è un qualche cosa che tutti noi speriamo che avvenga, è qualche cosa che siamo chiamati a costruire, perché dopo quella risposta, cioè dopo quell'atto di fede, sappiamo che l'atto di fede è reso sempre al presente, perché indica proprio la presenza eterna di Dio in mezzo alla storia degli uomini, improvvisamente Gesù parla al futuro e dirà: tra voi non sia così, chi vuole diventare grande sarà l'ultimo, così come il figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Quasi a dirci che tra l'atto di fede e il compimento della fede c'è una distanza ancora enorme che dobbiamo colmare nella nostra vita. Perché se è vero che diciamo con il pensiero, con la testa, sì, lo possiamo, probabilmente con il cuore non facciamo così. Probabilmente nell'azione concreta della nostra vita non ci muoviamo ancora su questa linea, su questa strada. Cioè non abbiamo ancora compreso qual è il significato del servizio, non abbiamo ancora compreso qual è il significato della comunione, non abbiamo ancora compreso che cosa significa stare insieme e che cosa significa incrociarsi insieme per amore. Cioè che cosa significa far diventare la croce il riferimento unico della nostra vita, il riferimento unico della nostra storia, della nostra esistenza. Capire che il servizio che il Signore ci chiede è un servizio servizio di amore e non un servizio di schiavitù. Capire che fare quello che Gesù ha fatto, cioè prendere anche noi la nostra croce, Gesù lo dirà, no? Chi vuole seguirmi deve prendere la sua croce, ma deve mettersi la croce sulle spalle e seguirmi. Ecco, se non comprendiamo questo, cioè se non comprendiamo che la nostra vita deve essere costruita a imitazione della vita di Cristo, difficilmente compiremo quel passaggio. Pasqua non è forse un passaggio, dalla schiavitù in cui siamo ancora, in cui la nostra vita si muove, al servizio, la schiavitù dell'Egitto, il servizio della terra promessa. Il popolo di Israele vive questo passaggio proprio attraverso la purificazione delle acque del Mar Rosso. Le acque del Mar Rosso è il simbolo dell'acqua, indica proprio la purificazione, questo passaggio dalla schiavitù, questo rapporto di schiavitù tra gli uomini e anche lo stesso rapporto di schiavitù che il popolo di Israele in fondo ha con Dio, ad un rapporto invece che è costruito sul servizio ed è costruito sulla promessa, cioè sull'alleanza. E noi siamo chiamati a compiere lo stesso passaggio, vivere la purificazione, il tempo di Quaresima è il tempo di purificazione, il tempo di riscoperta del battesimo, è un tempo di rinascita, è un tempo di risurrezione. Siamo chiamati a compiere questo passaggio per abbandonare quelle forme di schiavitù a cui assoggettiamo la nostra vita, schiavitù dalle cose, schiavitù dal pensiero, schiavitù anche dalle relazioni, per sentirci invece uomini liberi che vivono la loro presenza in famiglia, nella società, nel mondo, nella realtà, nella parrocchia, non in termini di assoggettamento, ma in termini proprio di servizio, quindi di carità e di amore. E Gesù spiega tutto questo con un tempo al futuro, per dire che questo non si è ancora compiuto, non ha trovato ancora il suo compimento, perché se magari i discepoli dopo la risurrezione di Gesù lo hanno vissuto, morendo anche loro tutti i martiri come è morto Gesù, forse ciascuno di noi non ha ancora vissuto il suo martirio, non siamo ancora stati capaci di inchiodare, ecco, sul legno della croce quelle che sono le nostre mancanze, le nostre colpe, le nostre incapacità, le nostre infedeltà. Allora la preghiera che vogliamo vivere questa sera va in questa direzione, è una preghiera di luce. Gesù è la luce del mondo e soltanto chi segue il Signore potrà avere questa luce, potrà ricevere questa luce, questa presenza. E noi dobbiamo in questa preghiera proprio sentire su di noi la presenza del Signore, sentire su di noi la forza che viene dal suo Spirito e sentirci illuminati. Man mano che entreremo nella preghiera e man mano che il Signore farà sentire con forza la sua presenza. E le nostre, come dire, il nostro incontro diventerà un po' come quell'immagine che vediamo lì, disegnata in quel quadro. Cioè le nostre mani incrociandosi formeranno proprio una croce. Ma non perché sentiamo dentro di noi la negatività della croce, quindi del dolore, della sofferenza e della passione, ma perché sappiamo soltanto che da questo incrocio è possibile far scaturire l'amore. Cioè soltanto dalla comunione, dallo stare insieme, dalla fratellanza, dalla solidarietà, dalla capacità di condividere fino in fondo i sentimenti e le proprie emozioni è possibile generare quella comunione che consente poi a Dio di continuare ad agire nel mondo e nella realtà. Dio non agisce senza di noi. Questa è la grandezza. E in questa semplicità Dio non agisce senza di noi, sta tutta la forza e veramente tutta l'onnipotenza di Dio. Forse ci riflettiamo poco. Forse noi chiediamo a Dio di esprimere la sua onnipotenza senza di noi. Allora vediamo che le cose non si realizzano. È per forza che non si realizzano. Proprio perché chiediamo a Lui di agire così come agiva quando il popolo di Israele stava in Egitto. No? Così agisce il vitello d'oro, così agiscono quel Dio al quale anche il popolo di Israele aveva ceduto offrendo i sacrifici a Baal e così via. No, il nostro Dio non agisce così. Non agisce senza di noi. Non agisce senza senza la nostra libertà, non agisce senza le nostre mani, non agisce senza il nostro cuore, il nostro corpo. C'è quella preghiera antica ritrovata in quel manoscritto medievale, in cui si dice che Cristo non ha mani, ma le nostre mani, Cristo non ha piedi, i nostri piedi, e così via. E poi si conclude quella preghiera con l'espressione straordinaria quando dice: noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora. Per dire che Dio agisce e parla attraverso la nostra vita, attraverso la nostra testimonianza. E se la nostra vita, la nostra testimonianza non è una testimonianza di amore del Vangelo, di amore di Cristo, non sarà testimonianza. E qual è e come si manifesta la testimonianza dell'amore di Dio? Attraverso la croce. Allora, ecco, dobbiamo incrociarci tra di noi, incrociarsi significa incontrarsi, stare insieme, ma far incrociare anche le nostre vite, i nostri sentimenti, il nostro vissuto, perché la condivisione diventi poi il punto di forza sul quale piantare questo albero della croce, perché genera poi, ecco, radici nuove in questa terra, in questa umanità, in questo nostro mondo. Allora proviamo ad entrare in questi sentimenti nella preghiera, lasciandoci anche aiutare da questa espressione: così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, che è quella parola che Gesù dirà in un discorso molto più ampio, che dirà a Nicodemo, quando Nicodemo andrà da Gesù a chiedere spiegazioni proprio sulla luce, sulla illuminazione, e Gesù ad un certo momento, dicendo tante cose, dirà anche: così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Magari con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto della preghiera, capiremo meglio dopo cosa significa questa espressione e come collegare questa espressione con il valore e con il significato della croce. Ecco, per ora lasciamoci inondare dalla presenza di questa luce, perché il Signore ci guidi e ci faccia percorrere questa